Modulo B. Le società di persone. Preparati all'interrogazione. 1. Qual è la differenza tra società lucrative e società cooperative?
Le società lucrative sono caratterizzate dal fine di lucro, ossia i soci costituiscono la società con l'obiettivo ultimo di ricavare un profitto dall'attività economica che intendono esercitare in comune. Le società cooperative, invece, sono caratterizzate dal fine mutualistico, che consiste nell'esercitare un'attività economica non tanto a fini di speculazione privata, quanto piuttosto per offrire ai soci della cooperativa beni o servizi, oppure occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato, ottenute risparmiando il profitto di imprenditori privati.
2. Quale differente tipo di responsabilità hanno i soci di una società di persone rispetto ai soci di una società di capitali?
I soci delle società di persone rispondono delle obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente. Nelle società di capitali, invece, i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto con il patrimonio sociale. Fanno eccezione le società in accomandita, all'interno delle quali vi sono soci con differenti regimi di responsabilità. Quindi, i soci di una società di capitali godono del beneficio della responsabilità limitata. Essi rischiano nell'impresa sociale soltanto quanto conferiscono in società. I soci di società di persone che assumono una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali non godono invece di questo beneficio. Essi rischiano nell'impresa sociale non soltanto quanto conferiscono in società, ma tutto il proprio patrimonio personale. Inoltre, se in una società di persone vi sono più soci illimitatamente responsabili, la loro è una responsabilità solidale. Il creditore della società può chiedere il pagamento di tutto il proprio credito a uno solo dei soci.
3. Perché è importante la natura commerciale o non commerciale dell'attività esercitata da una società?
La natura commerciale dell'attività esercitata da una società commerciale è importante soprattutto ai fini del fallimento. Infatti, soltanto le società che esercitano un'attività commerciale sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali quando superano le dimensioni stabilite dall'articolo 1 della legge fallimentare. A tali procedure non sono invece soggette le società commerciali che esercitano un'attività non commerciale, ma agricola.
4. In che modo si può costituire una società semplice?
La società semplice si costituisce con la stipulazione del contratto sociale, che però non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Al di fuori del caso particolare in cui siano conferiti immobili in proprietà o in godimento per un tempo eccedente i 9 anni o a tempo indeterminato, il contratto di società semplice potrebbe essere stipulato anche oralmente oppure potrebbe addirittura desumersi dal comportamento concludente delle parti. In quest'ultima ipotesi si avrebbe la cosiddetta società di fatto. Ciò non preclude ovviamente la possibilità delle parti di stipulare il contratto sociale nella forma, per esempio, dell'atto notarile. Anzi, è questa la forma alla quale si ricorre comunemente quando si costituiscono società semplici di comodo.
5. Che differenza c'è tra un bene conferito in godimento e uno conferito in proprietà?
Nel conferimento in proprietà, il bene conferito diventa di proprietà della società per cui i creditori della società potranno soddisfarsi su tale bene e la garanzia dovuta dal socio conferente, come il passaggio del rischio per il perimento fortuito del bene, sono regolati secondo quanto dispone l'articolo 2254,1 dalle norme sulla vendita. Quando il bene è conferito in godimento, invece, il socio rimane proprietario del bene conferito e concede alla società un diritto di godimento del bene, analogo a quello del locatario. Conseguentemente, l'articolo 2254,2 equipara il socio conferente al locatore, attribuendogli lo stesso obbligo di garantire il pacifico godimento del bene che grava su quest'ultimo. Articoli 1585 e 1586. Poiché la società non acquista la proprietà del bene conferito in godimento, i creditori sociali non possono soddisfarsi su di esso e al termine della società, il socio ha diritto alla restituzione del bene, articolo 2281. Il rischio del perimento per caso fortuito della cosa resta inoltre a carico del socio conferente, articolo 2254, comma 2.
6. Che tipo di responsabilità hanno i soci delle società di persone per le obbligazioni sociali?
L'articolo 2267, comma 1, prevede che per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. La responsabilità dei soci, quindi, è illimitata e solidale. Inoltre, l'articolo 2290,1 dispone che, nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Ciò significa che per le obbligazioni sorte fino a questo giorno, il socio uscente continua dunque a rispondere illimitatamente. Per converso, chi entra a far parte di una società già costituita risponde illimitatamente e solidalmente con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
7. Qual è la differenza tra amministrazione disgiuntiva e congiuntiva?
L'amministrazione della società si dice disgiuntiva quando spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, e ogni socio può da solo, senza dover richiedere il consenso degli altri, compiere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale. L'amministrazione disgiuntiva si applica quando nel contratto sociale non si stabilisce a chi spetta il potere di amministrazione. Quando si sceglie l'amministrazione congiuntiva, invece, sarà necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, e i singoli amministratori possono compiere da soli unicamente quegli atti urgenti necessari a evitare un danno alla società.
8. Quali sono le cause di scioglimento delle società di persone previste dall'articolo 2272 del Codice Civile?
Le cause di scioglimento sono il decorso del termine di durata previsto nel contratto sociale, il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la volontà di tutti i soci, la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine dei 6 mesi questa non è ricostituita, le altre cause previste dal contratto sociale.
9. Quali effetti provoca la morte di un socio di una società di persone?
Innanzitutto, a differenza di quanto è stabilito per le società di capitali, la morte di un socio di una società di persone non determina la successione degli eredi nella quota sociale. Gli eredi hanno soltanto il diritto di ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio defunto. Tale previsione mira a tutelare l'interesse dei soci superstiti a tener fuori dalla società gli eredi sgraditi del socio. Il Codice Civile, tuttavia, permette ai soci di derogare a questo regime legale, per cui negli atti costitutivi di società di persone si possono inserire clausole di continuazione della società con gli eredi del socio defunto.
10. Quali elementi fondamentali caratterizzano una società in nome collettivo?
Innanzitutto il regime di responsabilità dei soci. Nella società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Per quanto riguarda l'amministrazione della società, se il contratto sociale non dispone diversamente, tutti i soci sono disgiuntamente amministratori. Riguardo l'oggetto sociale, la società in nome collettivo può svolgere sia attività commerciale che attività non commerciale. Soltanto le società che esercitano un'attività commerciale e superano le dimensioni stabilite nell'articolo 1 della legge fallimentare sono assoggettate al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
11. Che cosa accade se una società in nome collettivo non è iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese?
La mancata iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese non determina l'invalidità del contratto sociale. La società in nome collettivo viene a esistenza assumendo la particolare condizione di società irregolare. La conseguenza è che i rapporti tra la società irregolare e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono disciplinati dalle disposizioni relative alla società semplice, che sono, su questo punto, diverse da quelle dettate per la società in nome collettivo regolare. Infatti, in quest'ultima società, la responsabilità illimitata e solidale dei soci è sussidiaria a quella del patrimonio sociale e non già diretta.
12. Quali sono le principali caratteristiche di una società in accomandita semplice?
La società in accomandita semplice è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci. Gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della società in nome collettivo, e gli accomandanti, che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita. Per quanto riguarda i poteri di amministrazione, se il contratto sociale non dispone diversamente, tutti gli accomandatari sono disgiuntamente amministratori e gli accomandanti non possono invece mai partecipare all'amministrazione della società.
13. Quali sono i poteri del socio accomandante nella società in accomandita semplice?
Le attività che l'accomandante può svolgere senza violare il diritto di immissione sono quelle indicate nell'articolo 2320. Egli può avere dagli altri soci una procura speciale per singoli affari. Può, nell'atto costitutivo, riservarsi la facoltà di dare autorizzazioni e pareri su determinate operazioni e può compiere atti di ispezione e di sorveglianza. Inoltre, l'accomandante ha diritto di avere dagli amministrazioni la comunicazione annuale del bilancio, del quale può controllare l'esattezza consultando la contabilità della società. Benché escluso dall'amministrazione della società, l'accomandante partecipa alla scelta degli amministratori. Infine, occorre ricordare che l'accomandante ha gli stessi diritti dei soci accomandatari, in ordine a tutte le decisioni societarie che non riguardano l'amministrazione. Perciò, tutte le decisioni che implicano una modificazione dell'atto costitutivo devono essere prese con il concorso degli accomandanti.